Va ora in onda È giorno fatto.
È giorno fatto.
La rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.
8, 4 minuti e 17 secondi, buongiorno amici di RVD, benvenuti a questo appuntamento dei giovedì 19 novembre. Buongiorno Marco Baroncini.
Buongiorno Alberto e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Andiamo a leggere quali sono i titoli delle prime pagine dei quotidiani di oggi in edicola. Apriamo con il Gazzettino, il titolo in taglio alto purtroppo è dedicato a una notizia terribile che si era già intravista nei giorni scorsi. Mirko non ce la fa, domani si staccano le macchine. La storia purtroppo del 45enne polesano, di Rocco Polesine per la precisione, che è stato investito a New York da una terribile male e nonostante una raccolta di fondi portata avanti dalla compagna e dagli amici qui della provincia di Rovigo, purtroppo nulla può cambiare lo stato di salute del di Mirko Pasqualini, che purtroppo infatti è verso la fine della propria vita a New York, lontano dalla propria famiglia ma accanto alla propria compagna. L'altro titolo del Gazzettino, via ai tamponi eseguiti dai militari. Infatti ne abbiamo parlato anche ieri con il direttore generale dell'URSS 5 Antonio Compostella. Nella cittadella sociosanitaria di Rovigo ha avviato il quinto Covid Point, ma è il primo drive-in in tutta la provincia. Andiamo a vedere poi dall'articolo, come sempre a firma di Francesco Campi del Gazzettino, di cosa si tratta nella precisione quello che è stato fatto ieri dai militari alla cittadella sanitaria di Rovigo. Passiamo alla voce di Rovigo, ristori, sempre ristori a tutti, è il titolo del quotidiano di Bellini, filiere dimenticate, la babele dei codici Ateco vanno concessi sulla base delle perdite reali. Il Corriere del Veneto nella sua introduzione alla pagina dedicata a Rovigo, il contagio corre, nuovi 126 infetti, il coronavirus nelle case di riposo e scuole, c'è un'altra vittima purtroppo anche, lo andremo a vedere insieme più tardi, e via ai tamponi con l'esercito. Passiamo poi infine al resto del Carlino, titolo in taglio alto, tamponi al drive-in, arriva l'esercito. Automobilisti in doppia fila nel parcheggio della cittadella sanitaria, la gente applaude i militari, grazie. Per quanto riguarda invece la fotonotizia del resto del Carlino, il fischietto un sogno, è la storia scritta in questo articolo molto interessante di Agnese Casoni di Maria Clotilde Benvenuti, che diventa arbitro di rugby a 16 anni, via i pregiudizi per inseguire il mio sogno. Sette minuti e 12 secondi, nuovo buongiorno Marco Baroncini.
Buongiorno Alberto, buongiorno.
Andiamo a vedere come è andata ieri la prima giornata con i militari in cittadella sanitaria.
Sì, partiamo da qui, siamo a pagina 2 del Gazzettino, tamponi tutti subito in fila ai tamponi militari, un articolo a firma, come hai detto, dell'irrinunciabile Francesco Campi. Andiamo a vedere come si sono svolte queste prime operazioni. È iniziata ieri mattina alle 8 l'attività di esecuzione dei tamponi del nuovo Covid Point allestito nel parcheggio della cittadella sociosanitaria di Rovigo, nel quale i tamponi viene fatto a pazienti che si trovano a bordo della propria auto. Nonostante ci siano già altri Covid Point, questo è il primo allestito grazie alla collaborazione dell'esercito. È una giornata importante, ha sottolineato il direttore generale dell'ULS Antonio Compostella, perché abbiamo attivato in una sede logistica logisticamente appropriata un ulteriore Covid Point. Questo servizio, messo in funzione con l'importante collaborazione dell'esercito, si aggiunge ai Covid Point degli ospedali di Rovigo, 300 Adria e Taglio di Po. L'attività di diagnostica tempestiva, sottolinea il Gazzettino, è uno dei tre pilastri insieme al tracciamento e cura che sorreggono la battaglia al virus. Lo abbiamo sentito anche ieri qui in radio dalle parole di Compostella. Non erano mancati disagi su questo fronte, ricorda sempre il quotidiano, perché il grande afflusso di persone aveva creato code ed attese, e quindi ecco arrivare una nuova struttura che è stata organizzata sul retro della sede della cittadella, quindi la parte che si rivolge verso il nuovo carcere, E ieri fin dai primi minuti l'afflusso al tendone è stato significativo. E le macchine che comunque erano in fila piano piano sono passate attraverso l'area designata per l'esecuzione del tampone, e quanti erano in nonostante ci fossero molti in attesa si trovavano ad aspettare seduti all'interno della propria auto. Drive-through difesa si chiama questo tipo di iniziativa e sarà attiva dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 e saranno presenti un ufficiale medico, due sottufficiali infermieri oltre alcuni militari che si occupano della logistica. In questo orario possono accedere persone che hanno l'impegnativa del medico di famiglia per tampone antigenico rapido o per i pazienti inviati dal SISP. Ulteriore fascia oraria dalle 14 alle 18 sarà invece gestita dall'ULS e verranno fatti tamponi a quanti hanno l'impegnativa per il tampone molecolare sottoscritta dal medico di famiglia o perché positivi all'antigenico rapido oppure ancora una volta perché così indicato dal SISP. Per quanto riguarda gli altri Covid Point, riassumiamo velocemente dove sono e come accedervi. Per quanto riguarda Rovigo, si trova nell'ospedale cittadino Corpo F ed è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni. E dalle 8 alle 9 i tamponi molecolari sono riservati alla categoria preoperatoria, quindi chi deve sottoporsi
a un intervento.
Libero in tutti gli altri orari, anche se viene data priorità a bambini, portatori di handicap, donne incinta. Per quanto riguarda Adria, anche in questo caso qui abbiamo un Covid Point allestito dall'ULS nella sala Capponnetto del centro commerciale al porto, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 10 e vengono eseguiti tamponi molecolari ai monitorati del SISP, mentre dalle 10.30 alle 16 a quanti abbiano l'impegnativa del medico o siano stati inviati dal SISP, mentre dalle 16 alle 20 l'accesso è libero. Ultima fascia oraria per Adria. Spostandoci a 300, nella vecchia portineria si accede solo con prescrizione del medico per tampone rapido dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11, mentre dalle 11 alle 14 e il sabato fino alle 13 su appuntamento del SISP. Si conclude con taglio di Po lunedì, mercoledì 13.30, 15.30, accesso libero per chi abbia l'impegnativa del medico o pediatra per l'esecuzione di test rapidi, quindi ci sono varie opzioni, in molti di questi è fondamentale avere la prescrizione del medico o del personale dell'ULS che monitora le persone che vengono sottoposte a isolamento perché vicine a un positivo Covid o perché loro stesse così di positive Covid ma magari asintomatiche, quindi ecco, queste sono le indicazioni dell'ULS per quanto riguarda l'esecuzione di tamponi rapidi e molecolari.
Per quanto concerne invece il bollettino diramato ieri dall'azienda sanitaria, purtroppo va registrato una nuova vittima, facendo arrivare il conteggio complessivo da inizio epidemia a 70 persone che in Polesine hanno perso la vita a causa del Covid o comunque per la situazione clinica pregressa che sicuramente è stata comunque peggiorata dal Covid, questo è innegabile. Poi vediamo però anche un dato che è interessante, che è l'abbassamento del rapporto tamponi eseguiti positivi in Polesine nel giro di 7 giorni, perché è sceso dello 0,72%. Ma per capire meglio il quadro nella sua interezza andiamo a leggere come sempre l'articolo di Francesco Campi dal Gazzettino. Ancora una morte e una nuova ondata da 126 positività che porta il totale dei contagiati in Polesine dallo scorso febbraio a lambire quota 3.000, 2.979. Le persone individuate come attualmente positive invece sono poco meno di 2.000, 1.994. Ovvero, di tutti i contagi registrati in Polesine fra la prima e la seconda ondata, due terzi sono positivi in questo momento. Questo per dare la misura di come siano giornate particolarmente difficili dal punto di vista del contenimento dell'epidemia. Tant'è vero che sono 2.942 le persone in isolamento domiciliare in tutta la provincia, uno ogni 79 residenti. Il dato più doloroso, inevitabilmente, è quello della 72esima morte con Covid fra i residenti in Polesine, con il numero dei decessi avvenuti da settembre in poi che ha eguagliato quello che si era registrato nella prima ondata. a spegnersi un 84enne altopolesano che era stato subito ricoverato in malattie infettive a Rovigo al momento della scoperta della positività e che era stato poi trasferito a 300. A suscitare maggiori preoccupazioni, però, lo andremo a vedere immediatamente dall'articolo di Campi, è quello delle case di riposo, la situazione delle case di riposo, perché purtroppo c'è un ulteriore aggravamento a Ficarolo, come se non bastasse, perché lo abbiamo già visto anche dai dati generali all'interno del comune, dove il tasso, il rapporto di abitanti e positivi è veramente enorme, perché siamo andati quasi al 3% in questo momento, ma soprattutto c'è un ulteriore aggravamento alla casa di riposo La Rosa dei Venti di Rosolina, dove, lo leggiamo dall'articolo di Campi, ci sono 10 contagi emersi nella struttura di Rosolina, dove erano già emerse appunto delle positività, ma solo fra gli operatori. 3 invece sono quelli attualmente positivi. Come detto a Ficarolo, la struttura più colpita, in totale al momento risultano positivi 52 ospiti e 3 operatori. Fra le 9 positività anche poi un secondo operatore della casa albergo di Lendinara e quello del terzo operatore della casa di riposo Sant'Antonio di Trecenta. La terza struttura teatro di un focolaio all'interno, la casa Sacra Famiglia di Fratta, già colpita anche la scorsa primavera, dove risultano positivi 24 ospiti e 13 operatori. Dal punto di vista ospedaliero comunque resta stabile a quota 108 il numero delle persone ricoverate e di 14 in terapia intensiva per effetto del ricambio fra dimessi e nuovi ingressi, fra i quali anche quello di una ragazza di appena 27 anni, residente in Basso Polesine, che è dovuta entrare in zona intensiva. Quindi, quando parliamo anche di questo Covid, rendiamoci conto che non riguarda esclusivamente chi ha un'età molto molto avanzata. In questo caso a 27 anni è anche più giovane di me, te Marco.
Certo, infatti.
Per quanto riguarda il resto dei numeri, andiamo a vedere la questione anche del rapporto tamponi positivi. Dal punto di vista statistico, la prevalenza in Polesine, vale a dire il totale delle persone risultate positive da inizio pandemia sul totale della popolazione, è pari all'1,25%, mentre l'incidenza degli ultimi 7 giorni, il valore che misura appunto il rapporto fra chi è stato tamponato e chi è stato rilevato quindi positivo, è pari al 5,95%, che è quindi un tasso, appunto, lo ripeto, più basso dello 0,7%. 72% rispetto alla settimana precedente. Sono state 24 le nuove guarigioni riscontrate ieri, che fanno salire a 915 il totale in Polesine da inizio epidemia di chi è riuscito a venirne fuori da questa terribile malattia. 2 le positività invece in ambito scolastico, che sono 2 bambini della scuola d'infanzia di Fratta Polesine. 8:16 minuti e 58 secondi, prima di entrare nella seconda parte andiamo a ascoltarci un brano Marco. Esatto,
assolutamente
sì. E dato che siamo tornati finalmente nello spazio, andiamo a ascoltarci i Public Service Broadcasting con la loro Go.
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for powered descent. Everything's still looking very good at this point.
Okay, all flight controllers gonna go for powered descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent.
We're off to a good start. Play it cool.
Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro, go. Fido, go. Guides, go. Control. Go. Telcom, go. GNC, go. Econ, go. Surgeon.
Go.
Retro.
Go.
Final.
Go.
Guidance.
Go.
Patrol.
Go.
Falcon.
Go.
GNC.
Go.
Econ.
Go.
Surgeon.
Go.
Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar.
75 feet, down a half.
1202 alarm.
60 seconds.
We're going that flight.
We're going that alarm.
40 feet, down 2.5.
If it doesn't reoccur, where we go?
30 seconds.
What was it? 1201.
1201.
Roger, 1201 alarm.
1201 alarm.
That time, we're go, flight.
Okay, we're go. We've had shutdown.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no stay off, flight controllers. Retro.
Stay.
Fido.
Stay.
Guidance.
Stay.
Control.
Stay.
Falcon.
Stay.
GNC.
Stay.
Econ.
Stay.
Surgeon.
Stay.
Retro.
Go.
Fido.
Go.
Guidance.
Go.
Control.
Go.
Falcon.
Go.
GNC.
Go.
Econ.
Go.
Surgeon.
Go.
Retro.
Go.
Fido.
Go.
Guidance.
Go.
Control.
Go.
Retro.
Go.
Fido.
Go.
Guidance.
Go.
Control.
Go.
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 8:20 minuti e 47 secondi. Buongiorno di nuovo Marco Baroncini.
Buongiorno, buongiorno Alberto, buongiorno ai nostri radioascoltatori.
Allora, proseguiamo con la nostra puntata di oggi, giovedì 19 novembre, è giorno fatto. Andiamo ad affrontare l'altro argomento che abbiamo visto negli ultimi giorni, quello del mercato.
Sì, andiamo a affrontare anche questo argomento. Continuiamo a essere a pagina 2 del Gazzettino, confermato il mercato intero oggi in centro città, perché come sappiamo ci sono più mercati che si svolgono nel corso della settimana e ognuno ha le proprie peculiarità e caratteristiche che in questo momento diventano fondamentali. Andiamo a leggere di che cosa si tratta da un estratto dell'articolo. Formula al completo per il mercato di quest'oggi. Piazza Vittorio Emanuele ospiterà tutti gli operatori del giovedì mattina. Nel caso, però, diventi difficile gestire l'assembramento, dalla volta successiva le bancarelle saranno ruotate di 180 gradi per affacciarsi sull'interno del listone della piazza e creare così un'area in cui sia più semplice controllare le distanze. Questo è il piano del comune per il mercato del giovedì. Questa mattina, ovvero ieri per chi legge, sottolinea il Gazzettino, ho firmato i via libera all'appuntamento del giovedì, spiega il vice sindaco di Rovigo Roberto Tovo. Per ogni sito in cui si svolge il mercato è necessario affrontare specifici problemi relativi alle modalità di controllo e di gestione, rese complesse dalle normative emanate dallo Stato e dalla Regione. Per questo per quanto ci è concesso fare, siamo interessati a far svolgere regolarmente i mercati rionali, ma nel rispetto delle opportune indicazioni di sicurezza e cautela per la pandemia. Per quasi tutti i mercati gli adempimenti erano gestibili e programmabili in tempi contenuti. Per quello del martedì, la complessità logistica e lo scarso tempo a disposizione non ne hanno permesso l'organizzazione. L'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio, abbiamo imparato a conoscerli con la sigla di DPCM, e l'ordinanza regionale hanno imposto regole molto stringenti per lo svolgimento dei mercati. Come durante la scorsa primavera, subito dopo il confinamento è stato introdotto un unicongresso a senso unico per gestire il flusso dei clienti. Per gestire questo meccanismo però è necessario avere a disposizione persone che lo facciano rispettare nel percorso. E per quanto riguarda quello del martedì, la situazione risulta invece particolarmente difficile vista la lunghezza del perimetro da coprire e la scarsa quantità di personale a disposizione. E quindi l'abbiamo visto nei giorni scorsi, il mercato del martedì è stato fortemente ridotto, spazio solo alle bancarelle alimentari.
Fortemente, praticamente non c'era.
Sì, cioè, diciamo...
Sostanzialmente c'erano 5 o 6, massimo 10 bancarelle.
Esatto, che erano quelle alimentari. Sì. Per tutti gli altri è stato imposto lo stop, tant'è che c'è stata anche qualche protesta di qualche... ambulante, per tutti gli altri invece essendo più ridotti la situazione è stata gestita con più semplicità. Per il futuro se ne capirà qualcosa di più a partire da oggi, e stiamo parlando sempre del mercato del martedì. Stiamo lavorando per superare le problematiche, ha detto Angelo Bertucci, presidente dell'Associazione Nazionale su Aree Pubbliche di Confesercenti, ma si devono mettere in campo gli operatori stessi per individuare il personale a controllo dei varchi. Non sembra ci siano mezzi e volontà da parte del comune, sembra che non ci siano risorse. O contribuiscono gli operatori o rimane tutto così. I controllori dovrebbero avere formazione specifica, stiamo cercando di contattare persone idonee, perché in alcuni varchi serve personale formato, sulle altre vie di fuga devono verificare gli accessi. È una questione complessa e lo è tanto più considerate le dimensioni che aveva il mercato di Rovigo, chiaramente in rapporto alla città.
Bene, poi andiamo a vedere invece cosa succede in Adria, perché ovviamente anche la città Etrusco, la seconda città per grandezza del Polesine, ha un grande rebus, per utilizzare la parola adottata dal resto del Carlino, da risolvere con il mercato. Da Adria fino a Chioggia un rebus per gli ambulanti, è il titolo del servizio, pagina 13 del resto del Carlino, a firma di Jessica Nale, dove appunto leggiamo che ci sarà una nuova disposizione degli spazi e via libera del primo cittadino barbierato, per appunto mandare avanti il mercato con una formula rinnovata, ma che comunque preveda la partecipazione di tutti gli operatori. Andiamo a leggere un estratto. I mercati del mercoledì ad Adria Centro e nella frazione di Botrighe si svolgeranno regolarmente secondo i piani già attuati a primavera. Per il mercato del sabato abbiamo già trovato una soluzione in linea con la nuova ordinanza regionale. Ad annunciarlo il primo cittadino Omar Barbierato. Per risolvere il problema legato agli spazi, alcuni ambulanti verranno spostati in piazza Bocchi. In questo modo ci sarà la distanza maggiore tra uscita e entrata dell'area delimitata dove troveranno spazio le bancarelle. Dopo la limitazione degli ambulanti alimentari nel mercato di sabato scorso nel centro città, spiega il primo cittadino, abbiamo così trovato una soluzione per rendere possibile la presenza di tutte le bancarelle. Gli fa eco poi il consigliere Bonato. L'intera area verrà suddivisa in diversi sottomercati, ciascuno sarà dotato di una propria perimetrazione con un solo ingresso ed un'unica uscita. Saranno occupate nuove aree per creare adeguati spazi di separazione tra un compartimento e l'altro, in maniera tale da evitare zone di possibile formazione di assembramenti. Sarà impiegato un numero consistente di persone per la sorveglianza e anche installata un'apposita cartellonistica informativa. Questo è quello che riguarda appunto il mercato di Adria. Andando a dare un'occhiata invece ad un argomento che andremo ad approfondire tra l'altro insieme alla nostra ospite più tardi, andiamo a parlare di scuole, rimanendo sulla storia del Carlino, a pagina 2 il servizio a firma di Mario Tosati titola "Si chiude, no avanti, caos tra i banchi", insomma un po' qual è la situazione in provincia di Rovigo per quanto riguarda le scuole. Chiuse fino a nuovo ordine, stop per alcuni giorni, classi in quarantena che studiano a distanza, no, tutto aperto, si continua ad oltranza. Le scuole stanno vivendo uno dei periodi più difficili e tra contagi e allarmi hanno scelto diversi modi per affrontare la pandemia. Il primo a dire basta è stato il sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, quando ha visto che i contagi non si arrestavano, ha chiuso prima le medie e poi le elementari. Il Comune di Gavello ha fermato le lezioni in via cautelativa per 10 giorni nella primaria, didattica a distanza per tutte e 5 le classi. Una decisione resa necessaria dopo il giro di tamponi di sabato che ha messo in evidenza 3 positività, 2 alunni e un collaboratore scolastico. Nel complessivo di Occhio Bello, dato che dopo avremo ospite, lo ricordo, il sindaco di Occhio Bello, Sondra Coezzi, leggiamo dal Carlino che appunto riprendono a frequentare le lezioni in presenza i bambini delle classi 4B e 5A della primaria di Via Bassa. Rimarranno invece in isolamento domiciliare fino al 23 novembre gli alunni delle classi 4A e 5B sempre di Via Bassa, nonostante l'esito negativo dei tamponi effettuati lo scorso 16 novembre. La circolare infatti del dirigente Mataghiele spiega che il mantenimento dell'isolamento per queste due classi è a scopo di massima precauzione. Concludiamo la lettura anche di questo articolo prima di andare in pausa musicale, anche vedendo Villanova del Gebo, che ha affrontato il caso di un alunno positivo nelle scorse settimane. Rimangono aperte le due classi della scuola dell'infanzia e le cinque della primaria e della secondaria di primo grado. Quindi questo è un po', abbiamo visto una cartina piuttosto anche dettagliata delle scuole.
Delle scuole,
certo. Polesane. 8:29 minuti e 12 secondi, andiamo ad ascoltarci The Struts with Another Hit of Showmanship. Eccoci di nuovo in onda, amici di RVD.
Rieccoci qui, 8:32 minuti a giorno fatto. Siamo pronti ad entrare nella seconda parte della nostra trasmissione, la parte dell'intervista con l'ospite. Oggi abbiamo un altro primo cittadino di una città importante di Rovigo.
Assolutamente sì, una delle principali città del Polesine. Abbiamo in linea con noi in questo momento il sindaco di Occhiobello, Sondra Coizzi. Buongiorno sindaco.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie per questa opportunità, buongiorno agli ascoltatori.
Ci mancherebbe, grazie a lei sindaco.
Grazie a lei.
Allora, sindaco, come sta andando da voi a Occhiobello?
La situazione è sotto controllo ovviamente, perché siamo monitorati quotidianamente dal ASL 5. Uh-huh. E direi che le informazioni sono in linea con la media nazionale, possiamo dire. Contando ieri abbiamo circa 60 persone che sono attualmente positive. Mm-hmm. Abbiamo contatto circa 10 guariti nel frattempo, però le persone in sorveglianza attiva, quindi che hanno avuto contatti diretti con persone positive, si aggira intorno alle 50 unità. Non sono precisa perché? Perché quotidianamente questo numero cambia. Cambia perché qualcuno guarisce, qualcuno esce dalla sorveglianza, qualcuno entra, qualcuno si scopre positivo, quindi è un numero che giorno per giorno modifica, ma insomma possiamo dire che la cifra è questa. Considerato che in primavera in 4 mesi abbiamo avuto 14 casi, adesso nell'arco di un mese siamo arrivati a 60, direi che insomma non possiamo ritenerci soddisfatti in questo senso.
No, infatti avete avuto purtroppo un po' come in tutto il resto, oltre che della provincia di Rovigo e della regione, un po' tutta la nazione, un aumento spropositato in un lasso di tempo molto inferiore rispetto a quello che è stata la prima ondata. Per quanto riguarda invece la vostra posizione geografica, proprio al confine con le Romagna, Regione Arancione, come state vivendo questa vicinanza? Per voi comunque Ferrara, essendo anche più vicina di Rovigo, è un po' il vostro secondo capoluogo, se possiamo dirlo in questa maniera, quindi come sta andando?
Certo, Ferrara per Occhiobello e Santa Maria Maddalena, che sono diciamo due centri dello stesso comune, il rapporto con Ferrara è molto stretto. La grandissima maggioranza dei cittadini di Occhiobello e Santa Maria Maddalena sono ferraresi e quindi appena di là dal ponte abbiamo fratelli, cugini, genitori, nonni, zii, quindi è proprio anche un rapporto parentale molto stretto, quindi non solo per una vicinanza di tipo economico o commerciale, che esiste, perché noi andiamo a fare la spesa a Ferrara, noi abbiamo i supermercati grandi di riferimento, sono nel ferrarese, quindi nei dintorni di Ferrara o di Ferrara città. Pertanto per noi attualmente avere a che fare con una regione di tipo arancione è diventato più complicato, perché all'interno del Veneto possiamo dire di avere delle restrizioni che però sono abbastanza gestibili e non incidono particolarmente sul modo di vivere, sulla vita quotidiana. Mentre abbiamo per esempio la problematica di tante famiglie che hanno i nonni che vengono a fare i babysitter da Ferrara o da Ponte Lago Scuro o da Barco. E quindi lì la situazione delle famiglie che si appoggia su questa separazione del fiume è difficile, però effettivamente sono casi di stretta necessità e pertanto le famiglie che si trovano in queste condizioni devono per forza aiutarsi e passando il confine con l'autodichiarazione in cui si certifica che effettivamente ci sono casi di stretta necessità che vanno soddisfatti in questo modo.
Lei ha ricevuto segnalazioni da parte delle forze dell'ordine di eventuali autocertificazioni che non sono accettate per questo motivo?
Per il momento no. Per il momento no. I cittadini di Occhiobello, ma anche quelli di Ferrara che vengono a Occhiobello e viceversa, per questi motivi sono veramente casi di conferma in questo senso. Quindi attestazioni fasulle al momento non mi risultano.
Molto bene. E invece avete problemi per quanto riguarda magari delle attività che avete lì ad Occhiobello, ma sono gestite da eventuali ferraresi, insomma, che magari quindi hanno difficoltà a passare il confine?
Allora, esistono anche di queste casistiche, ma essendo situazioni di lavoro
possono tornare tranquillamente.
Sì, effettivamente è la motivazione da dichiarare nell'autocertificazione, sono motivi di lavoro, titolari di azienda oppure le commesse oppure insomma tutti i rapporti lavorativi permettono quindi un flusso controllato di persone che vanno e vengono dal confine, ma è credo la realtà stessa di tutti i paesi che stanno proprio di rimpettai frontalieri rispetto a una regione che ha invece un altro tipo di colore e quindi di restrizioni.
Benissimo, buongiorno signor Sindaco, sono Marco Baroncini, sono il co-conduttore insieme ad Alberto Lucchini. Io volevo concentrarmi con lei su quello che è, se vogliamo, l'aspetto più sociale di tutta questa vicenda, ne sentiamo parlare continuamente, aiuti, ristori, persone in difficoltà, i riflettori sono spesso accesi sullo Stato e sulle regioni, però abbiamo imparato a conoscere anche il grande impegno delle amministrazioni comunali che da una parte sono, diciamo, in prima linea con le difficoltà dei cittadini e dall'altra parte hanno dei bilanci che per tutta una serie di motivi sono più bloccati, più difficili da gestire rispetto a quelli di altri enti. Come è andata a Occhiobello? Siete riusciti a attivare delle misure speciali o comunque delle iniziative a sostegno di chi si trova più in difficoltà a causa della pandemia?
Dunque, per quanto riguarda Occhiobello, fin dalla pandemia, dall'esplosione primaverile della pandemia, la preoccupazione è stata sempre altissima, perché i nostri centri commerciali, i negozi stanno soffrendo tantissimo, hanno sofferto e stanno continuando a soffrire in questo senso, proprio per la chiusura del lockdown di primavera, ma adesso anche per esempio i bar, i ristoranti che non possono effettuare i servizi in presenza serale, costa tanto alle aziende.
Certo.
Stiamo ovviamente monitorando continuamente la situazione, attendiamo dal governo le indicazioni per quanto riguarda i ristori, ma per quello che è il nostro piccolo nell'amministrazione comunale, noi abbiamo puntato a permettere il non pagamento della Tari, per esempio, la tassa sui rifiuti, perché abbiamo incontrato le aziende e i commercianti in giugno per una serie di 3 serate e proprio dalla viva voce degli esercenti ci è stata fornita questa indicazione, cioè più di contribuzione in denaro, abbiamo bisogno di un alleggerimento dal punto di vista fiscale, quindi nei confronti del comune, e noi abbiamo optato per questo tipo di aiuto.
Certo.
Sempre però rimanendo in contatto e non appena anche le casse del comune, come giustamente lei ricordava, i bilanci devono rimanere
certo,
attivi, non possiamo permetterci il default. In ogni caso, comunque, il rapporto con i negozi e con il commercio e di tutte le attività anche produttive è sempre attivo e ci interfacciamo continuamente.
Ecco, e poi c'è anche un'altra questione che è emersa nelle ultime settimane, progressivamente si è fatta via via più complessa, quella delle scuole. Abbiamo visto alcune classi che sono state messe in isolamento, ci sono stati, insomma, difficoltà su più fronti. Com'è la situazione per quanto riguarda le scuole di Occhiobello?
Per quanto riguarda le scuole, Occhiobello ha organizzato durante l'estate, io adesso parlo del comune, come
certo,
è intervenuto attraverso i fondi dello Stato, sono state realizzate diverse opere di allargamento delle aule e quindi anche di ristrutturazione degli ambienti scolastici per permettere di ottenere degli spazi aula più ampi e il gruppo classe abbia la possibilità di distanziamento superiore rispetto a quello che era fino a giugno scorso. Quindi, intervenendo dal punto di vista proprio edilizio, anche per quanto riguarda l'organizzazione oraria, e questo bisogna ringraziare l'Istituto Comprensivo di Occhiobello, quindi il dirigente scolastico Salvatore Madaghiele, che è riuscito a creare una strutturazione tale da permettere anche la presenza di più insegnanti contemporaneamente, proprio per aiutare le aule, le classi ad avere sempre una presenza degli insegnanti. Purtroppo il Covid è entrato anche nelle scuole attraverso alcuni studenti contagiati in famiglia e anche alcuni insegnanti. In questo modo immediatamente le classi interessate dalla presenza, appunto, di positività sono state monitorate e sono stati effettuati i tamponi. Nessuno finora è stato contagiato da compagni o dagli insegnanti, e quindi si può dire che nonostante la presenza di qualche positività, questo non ha permesso la creazione di focolai all'interno della scuola.
E questa è un'ottima notizia.
Un'ottima notizia, sì. Nonostante la presenza della positività, però è rimasta a chi è positivo, quindi non si è trasmesso ulteriormente. Certo. E finora possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Ovviamente di quello che potrà accadere nessuno sa, ma da come è stata organizzata la scuola, sia a livello logistico, sia a livello di organizzazione didattica, certo. Possiamo stare tranquilli. Le classi a casa possono accedere alla didattica a distanza e nell'arco di una decina di giorni ormai sarà attuata anche una connettività in uscita, in modo particolare dalla scuola verso le famiglie, potenziata, perché siamo riusciti come comune ad ottenere dei contratti favorevoli per quanto riguarda la banda larga.
Ok, quindi questo aiuterà.
Sì, aiuterà moltissimo. Attualmente per molti anni non era stata incrementata la possibilità di connessione delle scuole verso l'esterno, e adesso sono riuscita in questi giorni. I lavori dovranno, penso, concludersi entro i primi giorni di dicembre.
Bene, questa è sicuramente un'ottima notizia. Tra l'altro va sempre sottolineata una cosa, che il virus non lo si può sicuramente fermare con precisione del 100%, quello che conta è essere organizzati e pronti a rispondere. Mi pare che dalle sue parole le scuole le varie strutture si siano dimostrate pronte, quindi questo sì, è sicuramente una buona notizia. Volterei pagina sull'aspetto, diciamo, più economico per quanto riguarda Occhiobello. Beh, abbiamo imparato a conoscere anche la comunità di Occhiobello, appunto per essere un po' un prolungamento di quello che è una realtà economica forse un pochino più viva di quella del Polesine, che è quella ferrarese, però Occhiobello ha in particolare due temi ora sul tavolo. Partirei da quello, se vogliamo, un pochino più cupo, un pochino più grigio, che è quello dell'outlet. Outlet che è definitivamente arrivato a fine vita, potremmo dire, senza mai veramente brillare. Mille difficoltà, pochi negozi, difficoltà a trovare per società che entrassero con le proprie vetrine. Pareva che ci fosse un interessamento internazionale, cordate pronte, invece poi alla fine si è arrivati al fallimento. Se riusciamo a dare un'idea di ciò che è successo, magari anche a tracciare un quadro del futuro, perché è evidente che è una struttura grande in una posizione particolarmente favorevole, che ora rischia di rimanere lì.
Effettivamente ha proprio colto il segno. Il progetto Outlet è iniziato molti molti anni fa e sembrava avesse un certo destino, così non è stato. L'inaugurazione dopo la costruzione, insomma, del complesso, che effettivamente dal punto di vista anche architettonico è un bel complesso, anche strutturato bene, insomma, con una modernità veramente interessante, e invece non ha avuto la soddisfazione di esistere come centro commerciale rispetto a quanto era stato progettato. Nel 2016 quindi l'inaugurazione, con soli 12 negozi rispetto all'80 che invece potrebbe aver ospitato, e passando gli anni, siamo, insomma, nell'arco di 4 anni, oggi è completamente chiuso. Tra l'altro il fallimento è stato decretato a metà ottobre dal Tribunale. Adesso chi si occupa della gestione dell'outlet è il Tribunale. E certo, pertanto si andrà probabilmente ad attendere l'interessamento di aziende che vorranno rilevarlo, per farne non si sa cosa.
Non ci sono progetti sul tavolo al momento?
Quindi. Allora, sul tavolo in realtà dei progetti ce ne sono, di quelli che io ovviamente, di cui io sono a conoscenza. E da un annetto, insomma, da quando mi sono insediata, un anno e mezzo ormai, si è presentata la possibilità di trasformare il centro commerciale, l'outlet, in una residenza per anziani, una casa di riposo, possiamo dire, super moderna. I progetti che mi sono stati presentati davvero hanno un obiettivo molto alto, qualcosa di innovativo sotto moltissimi punti di vista. Effettivamente.
Ma come strutture o come servizi?
In entrambi i sensi. Quindi la struttura, che attualmente è considerata come una serie di negozi che danno sull'esterno, poteva ospitare mini appartamenti, quindi ogni negozio sarebbe stato trasformato in un mini appartamento per autosufficienti oppure per non autosufficienti, con anche un'implementazione riguardo la domotica. Insomma, le devo proprio garantire che il progetto che mi si era presentato prometteva molto, certo, molto bene. Ma non è decaduta questa possibilità, ma il fatto che il concordato preventivo è diventato, quindi è stato decretato fallimento, ha cambiato i parametri di anche prezzo di quello che era il progetto. Prima aveva un prezzo quando era ancora in attività, ora ne ha un altro. E il prezzo attuale, dopo il fallimento, ovviamente è inferiore a quello che poteva essere la gestione precedente, e quindi il fatto che ha più persone, diciamo più personalità di tipo economico si siano interessati e continuano a interessarsi, effettivamente sta attirando nuove curiosità. E però il progetto RSA è ancora in piedi, chi si era presentato prima è ancora interessato. Adesso però, cambiando l'interlocutore, che quindi non è più un privato ma è il tribunale, i parametri di base si sono modificati e quindi sta procedendo su un'altra linea. Speriamo che non diventi un mostro di cemento, esatto, così, ma io nutro fiducia che se ne esca il prima possibile e che possa diventare una risorsa non solo a livello dei servizi, ma anche occupazionale, perché se davvero diventasse una RSA di quel genere che mi si è stato proposto, potrebbe dare davvero lavoro a moltissime
persone. Sì. Sindaco, in conclusione invece le chiedo su un altro grande problema, purtroppo del suo comune, ovviamente un figlio sicuramente della sua amministrazione, ma in realtà anche degli eventi che si sono succeduti in questi anni. Per quanto riguarda il Mercatone 1, c'è qualcosa che si vede all'orizzonte?
Ecco, purtroppo per il Mercatone 1 qui proprio la pietra tombale è stata messa, direi, ieri.
Ah, ieri.
Sì, i commissari del fallimento hanno decretato la morte del Mercatone in ogni senso. Quindi non è stato possibile fare meglio. Mi dispiace molto, anche perché, guardi, Occhiobello è stato il primo Mercatone in Italia, è nato a Occhiobello.
Sì, è vero, è storico,
è nato qui, è diventato una grandissima realtà che ha creato punti vendita in tutta Italia, con un'occupazione che copriva quasi 18.000 persone in tutta Italia. E che Occhiobello non sia ancora stato richiesto da nessun'altra azienda che abbia pensato di
insediarsi,
comprarlo, di insediarsi, di ristrutturarlo, di rimetterlo in moto, davvero è un grande dolore, un grande dispiacere. So che i lavoratori hanno un altro anno di cassa integrazione e saranno poi gestiti da quella che è tutta la struttura del welfare, ma effettivamente vedere questo capannone grande, bello, moderno, nuovo, anche ristrutturato dopo il sisma e quindi pronto per essere in funzione. Vederlo chiuso senza la scritta, senza un'automobile parcheggiata nel grande piazzale è una tristezza unica. Quindi se qualcuno in ascolto può interessarsi alla possibilità di avere un'opportunità a occhio bello per la propria azienda, si faccia avanti, noi faremo da intermediario.
Speriamo insomma che il suo appello, sindaco, veramente venga magari colto da qualcuno, perché è effettivamente una bruttissima cosa passare per occhio bello e non vedere più quell'elemento caratteristico alla fine, comunque faceva parte della storia di occhio bello, l'ha detto anche lei, è stato il primissimo punto vendita del Mercatone 1, quindi speriamo veramente che ci sia qualcosa che bolle in pentola, magari che si riveli nel più breve tempo possibile. Sindaco, noi la ringraziamo tantissimo per essere stata nostra ospite questa mattina.
Grazie a voi di avermi contattata. Quando sarà di nuovo l'occasione, fatevi sentire, io sono sempre disponibile.
Allora, promesso, ci risentiremo prossimamente, d'accordo?
Assolutamente.
Ci conto, grazie.
Grazie a lei.
A voi e buon lavoro.
Buon lavoro. Buon lavoro,
sindaco. Arrivederci, buon lavoro.
Allora, 8:54 minuti e 52 secondi, Marco, purtroppo è veramente finito il tempo a nostra disposizione.
Sì, esatto, siamo arrivati proprio in fondo con anche delle notizie, insomma, purtroppo non felici, però servono anche queste per delineare quella che è la situazione, per progettare il futuro che deve sempre partire dal presente. Noi per oggi ci fermiamo, torniamo domani sempre qui su RVD dalle 8 alle 9.
Dopo il GR per affrontare insieme le notizie della giornata di Rovigo e dintorni, non solo attraverso la rassegna stampa ma con la viva voce dei nostri ospiti qui in radio, per capire insieme anche cosa è accaduto, cosa sta accadendo
e cosa accadrà, perché ogni tanto ci magari guardiamo anche un po'
il futuro, un po' il futuro. A domani, amici RVD.
Buona giornata.
Avete ascoltato È giorno fatto.
È giorno fatto.
La rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.